Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati a essere santi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Amen. Gloria al nome del Signore. Chi ha avuto modo di ascoltare il culto precedente, è stata la predica è terminata con una frase che mi ha dato forza, ancora di più coraggio, per poter affrontare quello che il Signore mi ha messo nel cuore questa mattina di condividere con voi. Si parlava della preghiera triste di Sansone piegato su se stesso dicendo: Signore, solo questa volta aiutami, limitando così la grazia di Dio. È una preghiera che un credente non dovrebbe fare. Però il messaggio è terminato con una parola di conforto, e anche la sorella nella preghiera finale ha detto: Signore, grazie perché tu ci hai consolato e ci hai dato la forza di gridare a te. E la predica è finita con l'opera che Dio ha iniziato in ognuno di voi, la porterà a compimento. Amen. Questo è stato un periodo, lo stiamo vivendo ancora, un periodo di un anno e mezzo, chiuso, un periodo ancora chiuso nelle case. È stato un momento di riflessione, o no? Quanti libri abbiamo finito di leggere in questo periodo? Non si usciva da casa, tutti quei libri con i quali avevamo messo dentro un segno, poi li abbiamo finiti un po' tutti. E abbiamo forse, come credenti, ripreso anche a leggere di più la Bibbia, o no? Abbiamo incominciato un po' a studiare la Bibbia, forse quella che non facevamo da tanto tempo. Abbiamo incominciato a meditare sulla Bibbia, abbiamo studiato. E almeno l'esperienza che ho fatto io, abbiamo riscoperto, leggendo la Bibbia, che mancava un qualcosa nella nostra vita, un qualcosa che noi da tanto tempo non si faceva. Magari da tanto tempo non si pregava con insistenza, da tanto tempo non si pregava con il pensiero devo uscire, devo andare da qualche parte. Quindi abbiamo dedicato un po' più tempo della nostra vita in comunione con il Signore. E abbiamo rispolverato, abbiamo riscoperto tante cose che all'inizio della nostra fede noi facevamo in un modo naturale, comportarci così. Abbiamo riscoperto un qualcosa di bello, un qualcosa che, almeno da parte mia, e credo e penso anche da parte di tanti noi, che è bello servire il Signore. Tante volte abbiamo visto, ma cosa ho fatto in tutto questo periodo? In tutti questi anni, io cosa ho fatto? Grazie a Dio, quest'anno, proprio questo mese di ottobre, sono 47 anni che il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. E devo dire che, non posso dire con orgoglio, il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo, ma mi sono posto una domanda, ma in questi 47 anni, io per il Signore cosa ho fatto? Io posso dire che il Signore per me ha fatto tanto in questi 47 anni e anche gli anni precedenti. Quindi, ma io come credente cosa ho fatto? Io penso che è una domanda che ognuno di noi si deve porre. E mi voglio rilacciare quel verso: il Signore ha iniziato in me e in te, nella sua Chiesa, un'opera. E ha tutte le buone intenzioni, perché lui è fedele, di portarlo a compimento. Gloria al nome del Signore. E leggendo questi versi della lettera di Paolo, a me di Paolo mi è sempre piaciuto, quando leggo l'epistola di Paolo, i saluti che fa. come si presenta, un qualcosa di meraviglioso. C'è tanto insegnamento in questo saluto che voglio condividere con voi. Cosa mi fa notare questa lettera, questo indirizzo? Lui fa un bel biglietto da visita alla Chiesa di Roma, che possa essere anche un nostro biglietto di visita come credenti quando ci presentiamo a questo mondo. Innanzitutto l'Apostolo Paolo si definisce servo di Cristo. Servo di Cristo, cioè colui che si è arreso completamente nelle mani del Signore. Colui che riconosce in Gesù il suo padrone. Quando si trova a difendersi davanti al re Agrippa, quando viene arrestato, lui spiega quello che è il suo credo, quello che è la sua fede, e dice: quando io sono stato folgorato dal Signore sulla via di Damasco mentre andavo a compiere un qualcosa non gradito al Signore, il Signore mi ha chiamato, mi ha fatto comprendere quello che io dovevo fare per Lui. E io ti posso dire, o re Agrippa, che io sono rimasto fedele a quella celeste apparizione. Un uomo che mette da parte tutto ciò che lui era, una carriera nel Sinedrio, un qualcosa che poteva essere importante nella società. Agli angoli delle strade le persone si potevano salutarlo quando lui passava, ma lui non ha ritenuto questo. E l'Apostolo Paolo, se noi leggiamo la sua storia negli Atti degli Apostoli, quando Anania va lì a imporgli le mani per recuperare la vista, e gli ha spiegato le cose che doveva soffrire. E non si è tirato indietro. Non si è tirato indietro. Quando Isaia, nella visione del trono, quando il Signore ha detto: chi manderò, chi andrà per noi, Isaia non si è chiesto: ma cosa si dovrebbe fare? Quali sono i pericoli che devo affrontare? Signore, manda me con un servo. Manda me. Signore, non più la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Io che voglio annichilire me stesso per essere un tuo figliolo. E l'Apostolo Paolo ha potuto dire a un certo punto, ai Galati: non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. Cioè, non sono più io che decido della mia vita, ma è Cristo che decide per me. E mi sono posto la domanda: posso io, dopo 47 anni che il Signore mi ha battezzato, dire la stessa cosa? Io penso che questa domanda ognuno se la dovrebbe fare, mettersi in discussione. Io, come credente, cosa ho fatto? Quello che il Signore ha iniziato nella tua vita vuole portarlo a compimento. Questo è l'incoraggiamento. Noi non vogliamo rimanere piegati su noi stessi come Sansone, il culto precedente, ma vogliamo rialzare il capo, perché noi siamo servi di Cristo, siamo stati chiamati per essere servi, chiamati per essere apostolo. Chi era l'apostolo? Ci sono gli apostoli del fondamento, sono i 12, e poi ci sono gli apostoli, quelli là che il Signore ha affidato l'edificazione della Chiesa. Noi siamo questi apostoli, chiamati ad essere un rappresentante, questo è l'apostolo, colui che rappresenta, colui che dice di quello che gli viene detto, un ambasciatore tante volte senza onori, perché quando noi portiamo il messaggio dell'Evangelo non sempre siamo onorati. L'Apostolo Paolo si definisce ambasciatore in catene. Vogliamo leggere, se la regia può mandare Efesi 6, lettera agli Efesini 6, 19, 20. Possiamo leggere, però cosa dice? Cosa dice? Pregate, no? Affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo. Lui si definisce un ambasciatore in catena, un ambasciatore che non ha nessun privilegio, ha un unico privilegio, quello di annunciare con potenza, il suo desiderio è quello di annunciare con potenza, con franchezza, la parola del Signore. Signore, che questo possa essere il nostro desiderio, di essere chiamati, messi da parte per essere colui che proclama l'Evangelo della grazia. Il Signore per questo ci ha chiamati, sapete? Il Signore non ha chiamato solo qualcuno a predicare dell'Evangelo. Certo, ci sono vari compiti, ci sono varie predisposizioni che il Signore usa, ma tutti sono chiamati ad andare avanti nelle vie del Signore. Chiamato per essere servo, chiamato per essere apostolo. Signore, noi vogliamo pregare per questo mondo. Noi per questo siamo stati chiamati, sapete? Quando il Signore è salito in cielo, ha detto andate per il mondo e predicate l'Evangelo e fate miei discepoli. Ha sottolineato, fate miei discepoli, non vostri discepoli. E per fare discepoli del Signore, noi dobbiamo portare il messaggio del Signore. Amen. Non il nostro, le nostre idee, io la vedo così, io la penso così, per me è meglio così, per me è meglio evangelizzare e dire quello che il Signore ha detto. Amen. Mettiamo da parte il nostro modo di vedere e di interpretare la fede, perché poi la fede cristiana, ognuno poi se la vive un po' come vuole, l'adatta un po' alle proprie esigenze, ma noi non la vogliamo adattare alle nostre esigenze, ma alle esigenze del mondo, di quello che hanno bisogno. Messo da parte, abbiamo detto, come servo, messo da parte come apostolo, messo da parte per il Vangelo di Dio. Messo da parte per il Vangelo di Dio. Il Vangelo, Vangelo significa buona notizia. Quindi messo da parte per la buona notizia, per la bella notizia che Dio ha per gli uomini. Ci sentiamo onorati di portare quella bella notizia che Dio ha per l'umanità. Un compito importante, un compito non indifferente. Signore, significa che ha avuto fiducia in te e ha avuto fiducia in me. Ci ha affidato un qualcosa di prezioso. Fratello, ci ha affidato Cristo Gesù. Questo è il Vangelo di Dio. Cristo Gesù, salvezza e potenza. L'Apostolo Paolo dice, io non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Del giudeo prima e poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede in fede, come è scritto, è giusto, vivrà per fede. Vedete che cosa importante il Signore ci ha messo nelle mani. Valutiamo. Valutiamo questa bellissima porcellana delicata che il Signore ci ha messo nelle mani. Che gli altri la possono ammirare in tutta la loro bellezza, in tutta la loro forza, di espressione che vuole portare in questo mondo. Valutiamo bene quello che il Signore ci ha messo nelle mani. Paolo era convinto, era certo che era stato messo da parte. Non era illuso, non si era fatto i progetti in testa. Farò, dirò. Mentre stavano pregando, è scritto negli Atti degli Apostoli, mentre la Chiesa pregava e digiunava, e questa la dice lunga per ognuno di noi, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Sapete che significa mentre pregavano e digiunavano? Significa che non è che stavano facendo un sacrificio nel digiunare, stavano dicendo che il loro interesse era quello di dedicarsi alla preghiera e avere comunione con il Signore. E quando noi abbiamo una vita in comunione con il Signore, quando abbiamo una vita di preghiera, quando la nostra vita è dedicata alla lettura, allo studio e alla meditazione della parola del Signore, lo Spirito Santo ci parla e dice: tu stai da parte per servirmi. Vedremo lo Spirito Santo che parla nella Chiesa e dice: mettetemi da parte. Questo, quello, gloria al nome del Signore. Noi vogliamo essere una Chiesa non piegata su due, ma una Chiesa che rialza il capo e dice: Signore, usami per la tua gloria. Il Signore ha iniziato in me e in te, nella Chiesa, un'opera che la vuole portare a compimento e vuole usarsi proprio di te, non di un altro. Ha bisogno di te, non di un altro. Te ha chiamato. E vogliamo dire: Signore, io voglio essere ubbidiente a quella volta che tu mi hai illuminato. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo. Che bello sentire in chiesa, dalla parte dello Spirito Santo, e nella piena comunione fraterna, sentire che il Signore sta usando dei suoi servi. E pregare per loro. Signore, aiutaci ad avere uno sguardo rivolto verso di te, col desiderio di chiamarti, sentire il peso della chiamata, sentire quello di annunciare Cristo a questo mondo, perché Cristo è l'unica persona, la parola di Dio è l'unica cosa che può creare nel cuore degli uomini, lo dice la Bibbia, quella fede che la rende perfetta, una fede genuina. Paolo la chiama l'ubbidienza della fede, cioè una fede genuina, una fede pratica, una fede che ti dà l'occasione, quella fede che ti dà l'opportunità di avere un'intima comunione con Dio e conoscere il profondo amore di Dio. Questo è quello che noi dobbiamo predicare. Cristo crocifisso, potenza di salvezza. Amen. Gloria al nome di Dio, vogliamo essere dei credenti non piegati su due, ma dei credenti che vogliono operare nel nome del Signore. Noi abbiamo ottenuto grazia apostolato, dice più avanti, cioè noi abbiamo avuto grazia e abbiamo avuto quel compito di annunciare l'Evangelo di Dio. Date voi da mangiare, disse Gesù, quando spezzò il pane. Quando diede quel pane, ai suoi discepoli, a quel popolo, a quella folla che li vedeva come pecore senza pastore, cioè un popolo che aveva bisogno di una guida, un popolo che aveva bisogno, che aveva fame, quel pane fu messo nelle mani dei discepoli. I discepoli non potevano e non dovevano tenere per loro quel pane, era per gli altri. L'Evangelo della grazia che il Signore ha messo nel tuo cuore, nel mio cuore, nelle nostre mani, non è solo per noi. 12 ceste di pane avanzarono per loro, ma quel pezzetto, quel pesce, era per gli altri. Noi non possiamo trattenere l'Evangelo nel nostro cuore, nella nostra mente, e dice in Geremia: non vi illudete quando dite questo è il Tempio del Signore, questo è il Tempio del Signore, questo è il Tempio del Signore. ti stai illudendo, fratello, ti stai illudendo, sorella, se tu pensi di avere l'Evangelo e tenertelo solo per te. E per quella gente che è stata fatta accomodare sull'erba, che avevano bisogno di mangiare. Noi non possiamo ritenere in noi la bella notizia. Dissero i due lebbrosi fuori alle porte di Samaria, quando i madianiti furono sconfitti dal Signore quella notte e trovarono un accampamento pieno di cibi, di ricchezze, roba da mangiare. Il popolo di Samaria moriva di fame. Loro incominciarono a mangiare, incominciarono a mettere da parte dei beni. Poi si guardarono e disse: non è bello, questo è un giorno di buona notizia, noi lo dobbiamo dire agli altri che stanno morendo di fame. Oh, non è bello, fratello, sorella, chiesa, che noi mettiamo da parte gli insegnamenti per il Signore per noi, perché la mattina mi devo alzare fresco, affrontare la giornata, la notte devo dormire in pace. Questo mondo non dorme in pace. Vogliamo portare un qualcosa che li fa dormire in pace, che è Cristo Gesù. Noi vogliamo dire come l'Apostolo Paolo, verso 14, più avanti: io sono debitore verso questo mondo. Il debitore è obbligato a dare. Chi ha un debito non può decidere di non pagarlo. È obbligato a dare. Fratello, io e te siamo obbligati a dare. L'Apostolo Paolo si sentiva obbligato a dare. Signore, aiutaci a guardare gli interessi degli altri. Io voglio essere un servo del Signore. Questa mattina spero che ognuno di noi possa dire: io voglio essere un servo del Signore, voglio essere un apostolo del Signore, io voglio portare al mondo quella bella notizia di Dio, Cristo Gesù. Amen. Forse già l'ho detto qualche volta, quando periodo che sono stato in Kosovo, una sera in una cena che eravamo un po' tutti, c'erano anche del personale civile che erano musulmani. C'era in mezzo a noi uno che si definiva cristiano, era un diacono nella vita civile. E questo musulmano, come sfida, disse, rivolgendosi a questo, disse: nella vostra Bibbia, nel vostro Evangelo c'è un verso che considerate la perla dell'Evangelo. Vi sapete dire qual è? Nessuno lo sapeva, nessuno lo conosceva. Mi sono sentito tirato in causa. E te lo posso dire io questo verso. Giovanni 3,16, lo conosciamo tutti. E il Signore mi diede anche l'occasione di parlare dell'amore di Cristo. Però come è successo ad Atene con Paolo, quando si incominciò a parlare della risurrezione, disse: va bene, adesso dobbiamo cenare, lasciamo perdere. Signore, noi sappiamo le difficoltà che dobbiamo affrontare in questo mondo. Il Signore non ci ha detto: voi andrete e troverete tutti pronti ad accogliervi. No. E il mondo di oggi non è diverso da quello di allora. Se nei Galati sono descritte quelle che sono le impurità dell'uomo, i peccati dell'uomo, e noi vediamo che sono gli stessi che sono adesso, non cambia niente. Forse solo adesso abbiamo una notizia in più, conosciamo di più, ma il peccato è il peccato, come la grazia è la grazia. Non ci sono difficoltà. Se voi continuate a leggere questo capitolo, noi vediamo tutti i peccati che affliggono, tutte le impurità, l'immoralità, E come allora, come oggi, venivano giustificate, venivano comprese, ma il Signore li condanna, li condannava e li condanna ancora oggi. Noi, come credenti, come Chiesa, noi abbiamo un mondo difficile da affrontare. Un mondo che sta nel peccato, che non considera più peccato. Tutto è lecito. Tutto è lecito. Ogni cosa oggi nel nome della libertà si può fare. Grazie a Dio per la libertà che abbiamo. Grazie a Dio per la libertà di pensiero che noi abbiamo, la libertà di poter scrivere ogni cosa. Ma questo non giustifica che tante cose sono immorali. E Dio condanna. E noi, come Chiesa, siamo chiamati a proclamare la verità, condannando ma senza giudicare, condannando ma amando, perché la Chiesa non è chiamata a giudicare, ma è chiamata a proclamare il Vangelo della grazia di Dio, Cristo Gesù. È il Signore che cambia i cuori. Noi dobbiamo proclamare e condannando ciò che non è nella volontà di Dio. Naturalmente ci vuole forza, naturalmente ci vuole coraggio. Fratello, io sono 47 anni, posso dire che servo il Signore. Io sono 3 anni, io sono 50 anni, io sono 60 anni. Gli apostoli erano stati alla scuola biblica di Gesù per 3 anni e mezzo, una bella formazione. Una chiesa degli apostoli che avevano operato nel nome del Signore, vi ricordate la missione dei 12 e dei 70? Avevano fatto potenti operazioni nel nome del Signore. Ma Gesù disse una cosa molto importante, e il Signore questa cosa la vuole dire a me e a te questa mattina. Rimanete in Gerusalemme finché potenza non vi verrà dall'alto, e allora mi sarete testimoni. Non c'è bisogno, non serve solo la conoscenza, anche la conoscenza. Noi non possiamo parlare di cose che non conosciamo, noi non possiamo parlare di cose che non abbiamo sperimentato, noi non possiamo parlare di cose per sentito dire, noi dobbiamo parlare di cose che noi abbiamo vissuto, stiamo vivendo, ma con potenza, con la pienezza dello Spirito Santo nella nostra vita. Noi non ci possiamo permettere di andare in questo mondo difficile, perché se non c'è potenza nella vita di ogni credente, nella vita del credente non c'è nemmeno quell'amore di poter affrontare, discutere, incoraggiare, pregare per coloro che si trovano in difficoltà. Ci sono tanti gridi di aiuto questo mondo. Che devo fare? Avete mai ascoltato? Io mi trovo in questa condizione, ma che posso fare? Chi mi può aiutare? Tante volte diciamo, Signore, come posso aiutarlo? Signore, intanto dammi a me la forza, riempimi della tua potenza, fammi ricordare per chi mi hai chiamato, Signore, affinché io possa essere di aiuto a questo mondo. La Chiesa di Cristo è stata chiamata per questo, sapete? Noi abbiamo anche una vita sociale, abbiamo il nostro lavoro, e grazie a Dio per il lavoro, perché gliel'abbiamo chiesto, o no? Abbiamo chiesto, Signore, dammi da lavorare, e il Signore te l'ha dato, ce l'ha dato, e ciò significa che noi dobbiamo lavorare. Non possiamo tirarci indietro. L'Apostolo Paolo dice che chi non lavora non ha nemmeno il diritto di mangiare. Però non dimentichiamo perché siamo stati chiamati. Non dimentichiamo il perché il Signore ci ha tirato fuori. Ci ha tirato fuori perché noi vivevamo una condizione misera. Vogliamo ricordare, io voglio ricordare la mia vita quando stavo nel bisogno e il Signore mi ha sollevato. Anche gli altri stanno in questo bisogno e hanno bisogno di essere sollevati. E io e te siamo stati chiamati per essere servi, per essere apostoli e messi da parte per il Vangelo della grazia. Amen. Vi voglio incoraggiare, fratello. Sono stati momenti di riflessione quest'anno, sto e concludo. Sono momenti di riflessione, momenti ancora che ci fanno pensare alla nostra salute, al nostro futuro, ma noi sappiamo che il nostro futuro è nelle mani dell'Eterno e vogliamo essere dei fedeli servitori di Cristo Gesù. Amen. Ci alziamo in piedi, vogliamo ancora ascoltare qualche inno e vogliamo riflettere, Signore. Questa mattina il Signore lo sa, non voglio giudicare nessuno. Questo messaggio è stato prima per me. Signore, ma io sono un tuo servo, sono un tuo apostolo. Sto proclamando l'Evangelo di Dio. Poniamoci questa domanda. Amen. Gloria a Dio.